RCS informa. RCS informa.
Di nuovo insieme con RCS Informa, lavoro e diritto in compagnia del dottor Stefano Iacobucci, che è dall'altra parte del filo del telefono. Una buona giornata.
Buona giornata a te Filippo, una buona giornata a tutti.
Ecco, in questo periodo ci siamo fatto anche tanti auguri di buona Pasqua e ricontraccambiamo ogni diciamo augurio, chi per fede, chi per pratica di consuetudine, si può dire così. E anche il datore di lavoro può fare, diciamo, questa distinzione nel suo ambiente, e se mette in pratica discriminazioni religiose perché magari contro chi ha il suo credo, cosa succede?
Allora, tema spinoso, cominciamo con questa premessa. Discriminazioni basate sul credo religioso sono sempre qualcosa di abbastanza complesso, nel senso, partiamo un attimino da una premessa: dire che esiste una discriminazione basata sulla fede è una realtà, esiste, non c'è poco da fare. Parlare necessariamente di discriminazioni in senso tecnico, e quindi con un intento, diciamo, di differenziazione, di cui abbiamo parlato almeno nelle scorse puntate, ecco, questa è una cosa un po' più delicata. Parliamo di differenziazioni basate sulla fede, sulla confessione. Bisogna proprio distinguere due categorie generali: quelli che esercitano un'attività imprenditoriale, un'attività di un certo tipo, professionale o quant'altro, e quelli che invece esercitano un'attività orientata. Quando si tratta di soggetti orientati per il genere, per il credo religioso, politico, sindacale o quant'altro, questi soggetti dichiarano di avere una loro esposizione sotto un profilo di tipo religioso, politico, sindacale e quant'altro, e quindi alla base stanno avvertendo le persone che collaborano, gli esterni, i terzi, che loro hanno un orientamento di un certo genere. Prendiamo le scuole confessionali. Le scuole confessionali tipicamente trasmettono valori di un certo tipo, cioè il valore della fede di appartenenza. E qui ci sono una serie di questioni che si possono sollevare: se sia giusto o meno discriminare una persona, o trattare, meglio sarebbe dire, trattare in modo differente una persona, o non accettare la prestazione di una persona che non risponde ai canoni della fede o ai criteri comunque legati alla fede. Si parla appunto di una appartenenza religiosa, un'aderenza meglio a quella, anzi ancora meglio, non tanto un'aderenza, ma proprio un'adesione a quello che è il canone religioso professato dal datore di lavoro. In questi casi esiste la possibilità di discriminare il soggetto che è il collaboratore, cioè si può scegliere di avere o meno un certo tipo di collaboratore. In una scuola religiosa difficilmente potrà essere assunto un ateo, proprio perché non c'è adesione a quello che è il modello di pensiero, diciamo così, del datore di lavoro. In un soggetto neutro, un soggetto che possiamo definire laico, cioè che non si dichiara appartenente a una determinata confessione, astrattamente non è possibile mettere in atto una discriminazione basata sulla fede, sulla politica, eccetera, eccetera. Però si può adottare un disciplinare legato all'immagine che l'azienda trasmette di sé. In questo caso, tutto quello che può ledere l'interesse dell'azienda a presentarsi sul mercato in un certo modo, in questo caso si potrà disciplinare, relativamente a quello che è l'immagine dell'azienda, un comportamento del lavoratore. Quindi non si parla propriamente di un'espressione della fede del datore di lavoro, ma lo si può fare indirettamente dicendo che il datore di lavoro vuole trasmettere una propria immagine di sé.
E come si ci regola di fronte a queste richieste?
Allora, distinguendo sempre le due categorie, per quanto riguarda l'ente confessionale, diciamo così, la questione si risolve immediatamente. Dichiaro di essere una scuola religiosa, la prima cosa che si farà all'ingresso sarà quella, nelle scuole per esempio più diffuse in Italia, quelle cattoliche, sarà farsi il segno della croce. È una preghiera di benvenuto, diciamo, è una questione abbastanza rodata, se vogliamo dire così, cosa che avveniva in alcuni casi nelle scuole, nella scuola pubblica, una pratica che è stata progressivamente eliminata e direi da un certo punto di vista giustamente in un'ottica di laicismo dell'ente scolastico. Per quale motivo? Perché si rischia di esporre l'istituto scolastico, il ministero e per esso a una causa data proprio dal fatto del mancato rispetto di quella che è la posizione delle minoranze confessionali. Qualora il datore di lavoro non confessionale, quindi laico, dovesse adottare un criterio di questo genere, prima di entrare in fabbrica voglio che i miei dipendenti si facciano il segno della croce, è meglio che quella stessa persona si faccia un segno della croce prima di entrare in tribunale, perché è più vinta che è più persa che vinta, scusami, proprio perché si sta imponendo di esprimere un tipo di confessione che non rispetta magari quello che è la professione di fede di un altro soggetto, ad esempio l'islamico, il buddista, lo stesso ateo che non ha manifestazione di fede. E quindi per invece regolare un certo comportamento che può avere un'origine religiosa, purché sia fatta in un modo abbastanza razionale, si deve adottare un disciplinare di un certo tipo, ma ciò incide solo su singoli aspetti del soggetto. Prendiamo ad esempio ristoranti oppure principalmente ristoranti, in realtà terziario, chi ha a che fare con il pubblico e si deve anche scontrare con un certo tipo di normativa. Prendiamo un locale di un certo tipo, di un certo livello, di un certo costo, di un certo livello, che propone di sé una certa immagine, magari classica, pulita, come si suol dire, altolocata, punta a un certo tipo di clientela, difficilmente, come già accaduto, in un locale del genere verrà assunta una persona con tatuaggi, oppure una persona che ha il velo. Perché? Non tanto perché non si vuole accettare l'espressione della personalità, cioè l'avere i tatuaggi e dimostrare al mondo che si ama avere un tatuaggio, oppure il velo, l'adesione alla fede musulmana, ma in certi locali si vuol dare un'immagine di un certo tipo, si dice nel mio locale la persona che ti serve al tavolo è una persona che può garantirti il massimo livello di pulizia trasmissibile, cioè la persona che hai davanti deve essere realisticamente pulita, deve darti l'idea del pulito. Un tatuaggio dà l'idea è proprio diverso, come spesso capita di sentire parlare delle persone tatuate, sono imbrattati. Il fatto di avere un colore sulla pelle può essere interpretato dalle persone come un segno di mancanza di pulizia. Quindi se il datore di lavoro vuole trasmettere l'idea che la sua azienda dà il massimo della pulizia possibile, può negare al soggetto che ha un tatuaggio di esibirlo, di metterlo in mostra. Dovrà tenere la camicia con le maniche lunghe e dovrà avere non dovrà dare mostra del tatuaggio, o magari potrà non assumere una persona che ha un tatuaggio sulla mano. Questo perché si trasmette un'idea discretamente ambigua del servizio. Con ciò non si intende che il tatuato non sia pulito, ma si intende che la percezione che ha la persona può non essere coerente con quello che è l'obiettivo dell'azienda. Dall'altra parte c'è il velo, e per lungo periodo si è discusso se sugli aerei fosse lecito imporre alle hostess di non tenere il velo. Ecco, questa è una questione che ha avuto un riflesso piuttosto importante. E le ambiguità ci sono state, perché c'è chi dice no, attenzione, bisogna rispettare il velo, punto e basta, dall'altra parte si è detto attenzione che il velo trasmette l'idea dell'attentato. Ovviamente questa è una teoria che è andata un po' scemando, però è una teoria che era molto forte nel periodo successivo alle Torri Gemelle. Quindi in un periodo in cui è forte un certo tipo di espressione di un estremismo religioso, di riflesso si viene a creare una connessione tra quello che svolge, quello che avviene in una certa religione, in un certo movimento religioso, e quello che può essere la percezione del soggetto. In questi casi i giudici tendono ad escludere che si possa imporre l'esclusione del velo, perché non è automatica la connessione: se sei islamico allora sei un attentatore. Però allo stesso modo il bilanciamento avviene sulla percezione che ne hanno i terzi. I terzi possono sbagliare, però l'utenza è chi paga. Quindi se io impongo al soggetto di avere un certo tipo di comportamento, cioè al datore di lavoro, di rispettare la fede, rischio di lederlo sotto il profilo economico. cosa di cui ha percezione diretta solo l'imprenditore, non certo il giudice. Quindi individuare quali comportamenti si possono o si possono tenere, in che modo manifestare la propria religione, è una cosa fondamentale e va fatta alla base con un disciplinare aziendale nel quale si dice: tu potrai manifestare certi tuoi aspetti di vita privata, che sono quelli religiosi, che sono quelli della tua manifestazione del pensiero, che sono quelli della tua manifestazione della personalità, però le puoi manifestare entro certi limiti. Cioè non deve, la tua personalità non deve entrare in contrasto con la mia attività aziendale.
Quindi ci fermiamo un attimo, un argomento molto interessante, fra poco la seconda parte. Your eyes were far away, told me to come back another day, but I was so enchanted with you. It's everything you do, and your body too makes me so confused. Is this love? No, it's just a product of your lies, sweet lies. Why'd you tell me sweet lies? Oh, lies, sweet lies. Why'd you tell me sweet lies? Lies, sweet lies. Why'd you tell me sweet lies? Oh, lies, sweet lies. Why'd you tell me sweet lies? Giving it up all over the place. I know you're just trying to save face. You were hurt and I was wrong. Keeps going on and on. I've been so good lately. Just want you back in my arms, baby. Reminiscing how we used to dance. Once there was a chance. But since your lies, sweet lies, why'd you tell me sweet lies? Oh, lies, sweet lies. Why'd you have to lie? Why'd you tell me sweet lies? Why'd you lie to me when you can tell the truth? I know it's strange, but it's been done before. No more suspicion or games. What's more, it's different, it's changed. Show yourself to the world. We'd be glad to have you. We'd be glad to have you. We'd be glad.
You tell me love.
RCS informa.
Seconda parte di RCS Informa Lavoro e Diritto, stiamo parlando della discriminazione religiosa in questo caso, dove anche altre discriminazioni che possono essere di pensiero politico e ideologico a questo punto. Mm-hmm. E per quanto riguarda la pratica religiosa, che è diciamo quella più un po' invadente, quella che deve far cambiare gli orari al datore di lavoro, ipoteticamente si parla appunto del Ramadan. E come ci si regola in questo caso?
Allora, effettivamente le questioni religiose vengono maggiormente in rilievo proprio quando si viene a trattare della confessione islamica, non tanto per una questione se si vuole, di, come dire, di volontà discriminatoria, ma perché la pratica religiosa nel mondo islamico si manifesta in modo più presente rispetto a quella occidentale. Effettivamente la tradizione cristiana viene spesso, molto spesso, non viene seguita, nel senso che la preghiera, che dovrebbe essere ben più presente, il rosario a certi orari e quant'altro, viene spesso viene messa un po' da parte, ci si accontenta di quella volta a settimana a messa e tutto il resto a settimana si fa un'altra vita. Di conseguenza, quello che invece diventa più presente è il vedere l'islamico che invece rispetta i precetti della propria fede in modo puntuale, e quindi tipicamente qui viene in rilievo la questione della preghiera, e quindi la questione che è sempre stata abbastanza annosa e problematica del tappeto che si porta al lavoro il lavoratore musulmano per svolgere la preghiera negli orari individuati. Bene, in questo caso che succede se, oppure ancora prima che vado avanti, la questione del Ramadan, come dicevi, perché quando c'è il periodo di digiuno obbligatorio, cosa che dovrebbe avvenire anche nel mondo cristiano, però raramente avviene nel mondo cristiano, quando nel mondo del musulmano avviene il Ramadan si pone una questione non indifferente di sicurezza. Vediamo i due aspetti, cioè quello della professione di fede e quello del digiuno. Per quanto riguarda gli orari di professione di fede, effettivamente bisogna garantire alla persona che vuole esercitare in pieno la sua fede di poterlo fare. Quindi se l'orario di preghiera coincidesse con quello di lavoro, il vietare alla persona che vuole professare la propria fede di pregare significherebbe violarne un diritto fondamentale, che è il diritto alla manifestazione della propria fede religiosa. In questo caso è impossibile vietare questo diritto, però si può circoscrivere, ovvero sia, non posso obbligare la persona a non pregare, però posso obbligarlo a non farlo in certi luoghi. Quindi se esiste la possibilità di individuare un luogo dell'azienda in cui, chiamiamola una sala preghiera, in cui la persona può recarsi a pregare, benissimo, dovrò adibirla e renderla accessibile in modo tale che possa esercitare la sua professione. Non devo in nessun modo impedire a questa persona di esercitare questo diritto, ad esempio imponendogli una turnazione tale per cui la manifestazione della professione di fede, diciamo così, venga ostacolata da un orario, da un ritmo di lavoro, da un certo tipo di produzione e quant'altro, perché se facessi una scelta di questo genere, di fatto starei tenendo un comportamento orientato a negare la possibilità di esercitare la professione di fede. Di conseguenza è importante tenere conto fin dal principio che nell'organizzazione del lavoro, dove ci sono soggetti che hanno una forte esercizio della fede, dovranno essere rispettate queste variabili, chiamiamole così, confessionali, e quindi dovrà essere anche organizzato il lavoro in funzione di questo aspetto.
E il tempo? Una domanda così inerente a questo argomento: il tempo dedicato alla preghiera o alla pratica religiosa viene decurtato dalla busta paga oppure deve essere recuperato?
Ecco, questa è un'altra questione abbastanza importante. Tecnicamente dovrebbero essere i contratti collettivi ad occuparsi di questa cosa, perché astrattamente la pausa è prevista per il riposo psicofisico della persona e non dovrebbe essere sovrapposta alla, diciamo, una pausa dedicata alla confessione, alla preghiera e quant'altro. Ora, mettendo la mia massima ignoranza su quali sono gli orari di preghiera delle varie religioni, semplicemente sì, il problema non si pone a prescindere, perché la preghiera coincide con una pausa, come può essere un intervallo di pausa pranzo oppure una pausa riposo vario. Bene, in quel caso, se c'è coincidenza, il problema non si pone. Laddove non ci fosse, bisognerebbe sospendere l'attività lavorativa, però per il tempo necessario, però il datore di lavoro avrebbe diritto ad ottenere la prosecuzione dell'attività per il recupero di quel periodo, perché in effetti, laddove non fosse disciplinato il contratto collettivo, questo periodo dovrebbe necessariamente trovare un recupero, perché non è una sospensione tipizzata nel nostro ordinamento. L'altra questione invece un po' più spinosa è quella del Ramadan o comunque del digiuno. Ipotizziamo che, cosa che dicevo raramente accade, però ipotizziamo che tutti quanti i cristiani d'Italia volessero attuare quello che è il precetto del digiuno, si andrebbe a creare